Allora, prima di passare alla presentazione, una breve meditazione dalla parola di Dio. In questo periodo sto molto rivalutando, non che non la valutassi, ma tante volte il fatto di vedere che nel nome di questo libro santo si sono fatte le guerre meno sante del libro, le battaglie teologiche. Certamente tutto questo tante volte ha portato a pensare che la parola di Dio potesse essere fonte di controversia, fonte di tensione, ma c'è sicuramente una cosa importante che lo Spirito ci guiderà sempre alla parola di Dio, quindi lì dove noi vogliamo veramente avvicinarci a Dio, poi ci sarà rivelato il contenuto sempre più forte, più chiaro della parola di Dio. Lì dove c'è questo amore per la verità, lì dove c'è questo desiderio reale di volere fare la volontà di Dio, di volere almeno nel campo dell'eternità non sbagliarsi. Parlavo con qualcuno all'ultima evangelizzazione che abbiamo avuto nella cellula di Tonino, Alessandro Riggi e Antonella, dicevo che potremmo correre il rischio di avere scelto il lavoro sbagliato nella nostra vita, potremmo correre il rischio di avere scelto persino il marito, la moglie sbagliata, già è molto più grave, però sarebbe drammatico nel momento in cui dovessimo scoprire che noi abbiamo pensato di seguire Dio, ma in realtà abbiamo seguito solamente delle teorie, delle astrazioni, abbiamo seguito un umanesimo più che un cristianesimo e non siamo stati veramente vicini alla parola di Gesù, perché Gesù lo disse in maniera chiara, disse che io sono venuto non per condannare, non per giudicare, però quella che alla fine vi giudicherà sarà la mia parola, come a dire: se avrete desiderato di comprenderla, se avrete desiderato di mettere in discussione le vostre teorie basandovi sulla mia parola. Ecco perché voglio raccomandare ancora a tutti quanti non tanto di portare semplicemente la propria Bibbia, di averla, e questo già è importante, ora si può avere nel telefonino, si può avere in tante altre maniere, ma soprattutto di continuarla a considerare come la fonte principale di ispirazione, dove possiamo dire sia considerato Dio veritiero e quello che penso io o qualunque altro bugiardo. Questo ci porterà piano piano sempre di più al centro della volontà di Dio. Io mi ricordo quando ho cominciato a leggere la Bibbia, dicevo: no, questo non mi piace, no, questo vale solamente per quei tempi, no, questo. Poi Dio mi ha detto: ok. Poi piano piano ho dovuto dire: Signore, hai ragione. Anche se io ho una mia struttura mentale, voglio fidarmi, voglio veramente essere come un bambino, e allora la parola di Dio è diventata sempre di più la ispirazione della mia vita. E questa mattina brevemente vogliamo leggere un brano nel Vangelo di Giovanni, che è un Vangelo che vi invito nuovamente a rileggere e a ritornarci, perché è un complemento fondamentale dei tre altri evangelisti, Marco, Luca e Matteo, che ci descrivono sicuramente delle parti importanti, ma questo complemento di Giovanni è proprio fondamentale per la comprensione, la rivelazione del progetto di Dio. Così al verso, capitolo 3, verso 22: dopo queste cose, Gesù andò coi suoi discepoli nelle campagne della Giudea. Là si trattenne con loro e battezzava. Queste cose erano l'affermazione che Gesù aveva fatto subito prima, dicendo che la luce era venuta nel mondo, ma il problema grave era che gli uomini in qualche modo non avevano permesso a questa luce di illuminarli, perché chiunque opera nella negatività, chiunque si nasconde, chiaramente non vuole che la luce venga a illuminare le sue situazioni. E invece è importante lasciare che la luce di Dio metta in evidenza la nostra sporcizia, perché poi il progetto è che Lui ci pulisce. Alleluia. Quindi Gesù con i suoi discepoli nella campagna battezzava, anche Giovanni stava battezzando, Giovanni Battista, uno dei più grandi, anzi il più grande uomo del vecchio patto, stava battezzando a Enon presso Salim, perché lì c'era molto acqua e la gente veniva a farsi battezzare. Giovanni, infatti, non era ancora stato messo in prigione, non perché aveva dei traffici loschi, non per intercettazioni di qualche situazione strana, ma perché semplicemente stava dicendo la verità. Vedete, oggi in prigione ci vanno spesso quelli che dicono la verità, che la verità fa male. Verso 25, nacque dunque una discussione sulla purificazione tra i discepoli di Giovanni e un giudeo. E andarono da Giovanni e gli dissero: Rabbì, colui che era con te di là dal Giordano e al quale rendesti testimonianza, eccolo che battezza, e tutti vanno da lui. Giovanni rispose: l'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che ho detto: io non sono il Cristo, ma sono mandato davanti a lui. Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente l'ascolta si rallegra vivamente alla voce dello sposo. Questa gioia che è la mia è ora completa. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Colui che viene dall'alto è sopra tutti, colui che viene dalla terra è della terra e parla come uno che è della terra, colui che viene dal cielo è sopra tutti. Egli rende testimonianza di quello che ha visto e udito, ma nessuno riceve la sua testimonianza. Chi ha ricevuto la sua testimonianza ha confermato che Dio è veritiero, perché colui che Dio ha mandato dice le parole di Dio. Dio infatti non dà lo spirito con misura. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato ogni cosa in mano. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. È molto importante ritornare ai Vangeli perché, come sapete, Gesù, in qualche modo nel suo ministero terreno, pur essendo il compimento della legge, doveva in qualche modo portare questa nuova comprensione della opera di Dio, doveva mettere in crisi tutto il sistema basato sulla legge, doveva fare rendere conto alle persone che non era sufficiente cercare di essere buoni, sforzarsi di seguire i comandamenti per essere giustificati. Gesù quindi in qualche modo doveva inaugurare una serie di nuovi prototipi nati da Dio, dove la natura di Dio poteva venire ad abitare, tant'è vero che poi Giovanni Battista, che è uno dei più grandi del vecchio patto, in realtà viene paragonato al fatto di il più piccolo nel regno di Dio, e tra il più piccolo del regno di Dio e Giovanni Battista, Dio dice, la parola di Dio dice che il più piccolo del regno di cieli è più grande di Giovanni Battista. Guardate che incredibile. Tante volte noi vorremmo emulare Giovanni Battista, vorremmo essere come altri uomini di Dio, come Mosè, come Abramo, come Giacobbe, Isacco, eccetera, eccetera, ma tutto questo ancora ci impedisce di capire la progettualità in cui Dio fa dei nuovi prototipi. È il prototipo più scadente, se così possiamo dire, del nuovo, della nuova catena di produzione, della nuova catena di distribuzione che viene a essere generata dall'opera di Cristo. Il prototipo più scadente è più grande perché chiaramente comprende, perché chiaramente riguarda quello che Gesù ha fatto, cioè di morire al posto nostro. E qui nasce una questione dove cominciano a scontrarsi, per così dire, almeno sembra che qualcuno volesse fare scontrarsi, la opera di Giovanni Battista da una parte, che battezzava ed era un battesimo di ravvedimento, diceva vi dovete ravvedere perché il regno dei cieli è vicini, quindi fate frutti, come a dire già preparatevi, rendetevi conto che non siete assolutamente buoni, rendetevi conto che avete bisogno realmente di una trasformazione, di una ristrutturazione, e molti avevano cominciato a farsi battezzare da Giovanni Battista, e nello stesso tempo comincia a entrare la figura di Gesù, che non ha compiuto la sua missione, ma già comincia realmente a sviluppare non solo dei discepoli, ma a parlare, e in qualche modo battezzava anche lui, anche se poi la scrittura dirà che non era lui stesso che battezzava, ma faceva battezzare anche i suoi stessi discepoli. E quindi lì nacque una discussione, come tante volte nascono delle discussioni intorno alle questioni teologiche, intorno a tutte le differenze, a tutti i problemi inerenti a come bisogna essere purificati, a qual è la tecnica giusta, a qual è il modo giusto, a qual è il protocollo da usare. E lì a un certo punto c'è una notizia strana che viene rapportata a Giovanni, gli si viene a dire: senti, sai che sta succedendo? Quella persona che ci hai presentato, quella persona che in qualche modo realmente tu hai messo avanti, ti sta facendo le scarpe, lui sta battezzando più di te. Guardate che notizia tremenda, apparentemente, per un uomo di Dio, nel momento in cui un'altra persona sta avendo più successo di lui. Questi che lo vanno a inquietare, come si suol dire, quasi quasi vorrebbero che lui si abiliasse, che lui veramente si tormentasse, che lui dicesse: ma come, come? Ah, Giovanni, vedi, noi te lo dicevamo, tu l'hai presentato, hai fatto pubblicità a questo Gesù e ora questo Gesù ha più successo di te. E sicuramente è un momento difficile anche per Giovanni, ma lui in qualche modo, essendo in contatto con Dio, per la rivelazione che aveva, capisce che c'è questo processo, capisce che lo sposo reale è Gesù, capisce che lui si deve limitare a fare l'amico dello sposo, capisce che lui è semplicemente la ultima espressione di un patto che sta per scadere, il patto della legge, ma ora si fa avanti il patto della grazia. E lì certamente comincia a fare delle considerazioni, dopo che gli vengono a dire: ecco, guarda, Gesù battezza e tutti vanno da lui. Giovanni, non vengono più da te, ti stanno abbandonando, se ne stanno andando tutti con Gesù. Giovanni, non vogliono più seguire il sistema legalistico, vogliono andare da quell'uomo, da questo sovversivo, da questo di qua che parla di un regno diverso, di un regno dei cieli, di un regno di Dio che sta venendo, che è in voi, tra di voi, che è vicino. E Giovanni intanto fa una considerazione importante che questa mattina ci deve fare riflettere e dice: l'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. E lui sta sottolineando che quello che ispirava Gesù chiaramente era così potente perché veniva dal cielo, perché veniva non da una potenza umana. In questo senso dobbiamo, se vediamo qualcuno che è usato da Dio, dobbiamo riconoscere che Dio è con lui, dobbiamo essere capaci di riconoscere l'opera di Dio in quelli che sono ispirati dallo Spirito Santo. E poi lui stesso si ridimensiona e dice: state tranquilli, io vi ho detto che non sono il Cristo, ma sono qualcuno che era mandato prima di lui e sono, come a dire, l'amico dello sposo, e la mia gioia è completa perché l'amico dello sposo era qualcuno nel popolo giudaico che svolgeva un po' tutte le questioni relative un po' alle nozze, anche quelle pratiche, organizzava, non so se si potrebbe paragonare al compare d'anello, ecco, una cosa del genere, ma era qualcuno che chiaramente, anche se viveva intensamente il matrimonio, sapeva che il matrimonio non era suo, ma lui doveva gioire che si cominciava a determinare questo incontro forte tra la sposa, e già in un senso più ampio Israele era la sposa di Dio, ma poi quella che sarebbe stata la Chiesa che nasce da Gesù, sposa perfetta dell'agnello. Quindi dice: io sono l'amico e questa gioia è mia, io sono contento che le persone vanno da lui, io sono contento che le persone lasciano la tradizione giudaica per qualche modo, che capiscano che la legge è finita, io sono un ultimo esponente della legge, ora c'è l'esponente fondamentale della grazia, ora c'è Gesù. È lui l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, quindi andate. E poi questa affermazione bellissima: bisogna che egli cresca e che io diminuisca. E mi voglio fermare semplicemente qui, come centro della riflessione di questa mattina. A un certo punto Giovanni, che in persona il vecchio patto, che è il più grande di una certa convinzione mentale, di una certa teologia, di un certo modo di intendere le cose che doveva essere ombra, non si ferma nell'ombra, non si ferma nelle cose che dovevano essere solo per un tempo, ma capisce che l'ombra deve diminuire perché l'importanza non è nell'ombra ma è nella persona. Bisogna che io diminuisca e che egli cresca. Questo è quello che lo Spirito Santo questa mattina sta cercando di comunicare alla nostra vita. Tante volte noi abbiamo avuto un concetto un po' distorto anche del cristianesimo e abbiamo pensato: bisogna che io cresca in santità, bisogna che io cresca in bontà, bisogna che io cresca. E sono delle cose buone teoricamente, solo che il problema è che noi non possiamo crescere in queste capacità, ma noi abbiamo bisogno di diminuire, abbiamo bisogno di accorgerci della nostra fragilità, abbiamo bisogno di accorgerci della nostra incapacità, della nostra inadeguatezza per fare crescere Lui. E questo è un processo che Dio vuole innescare nella tua vita. Tante volte siamo troppo condizionati dagli effetti di un bombardamento anche di tipo religioso che ti dice: tu devi crescere, tu devi essere migliore, tu devi fare di più, tu devi fare. Ma Dio è come se dicesse, come Giovanni Battista, ed era uno che altro che non c'aveva la stoffa, altro che non era veramente un hippie, un contestatore, un qualcuno che aveva il coraggio di dire la verità al punto tale che poi la verità gli è costata la testa direttamente, quando diceva tu non puoi stare con la moglie, quando affermava certe verità con forza dovette pagare con la vita. Ma la sua forza, la sua volontà religiosa, il suo zelo in qualche modo dovevano cedere il passo a Gesù. Questa mattina bisogna, è necessario che tu diminuisca. E tante volte Dio permette delle difficoltà, permette delle malattie, permette delle crisi incredibili, proprio perché sa che nella misura in cui tu diminuisci c'è possibilità che lui cresca. Giovanni lo aveva capito, ma questa mattina tu, io, abbiamo capito realmente che l'opera di Dio è un'opera di smantellamento, è un'opera di crisi? Oppure quando abbiamo cominciato a superare i primi esami, le prime difficoltà, le prime persecuzioni, che essendo in uno stato cristiano chiaramente non ci vengono dall'islamismo fino ad ora, dico perché se poi... ma ci vengono proprio tante volte dai rapporti, ci vengono forse dagli stessi fratelli, ci vengono dalla famiglia, ci vengono da situazioni... forse di membri della stessa comunità, gli attacchi ci vengono da là e noi tante volte non abbiamo capito che queste realtà, queste situazioni che Dio permette non servono per farci diventare più forti, nel senso di dire io non voglio avere contatto con nessuno. E purtroppo oggi questa è drammatica. Leggevo un articolo qualche tempo fa anche nei paesi del nord, una statistica che diceva che, non so, non mi ricordo precisamente la percentuale, i numeri non sono il mio forte, che è un'intervista di tante persone cui si chiedeva: ma tu ci credi in Dio? Sì, sì, ci credo, veramente. Ma la Chiesa? No, non mi parlate di Chiesa, io sono un anarchico, un single spirituale. È come se io dicessi io mi sono sposato, però sono da solo, perché la Chiesa è la sposa. Allora dicevo, tutti questi processi, queste azioni, questi esami, queste difficoltà nella mia vita, vi posso dire, sono servite a smontare questo mio sentirmi forte, intelligente, capace, autosufficiente. Perché? Perché dovessi essere annullato? Perché dovessi essere indebolito? No, perché Cristo crescesse dentro di me. Quindi non sottovalutare le situazioni di esame, le situazioni che tante volte ti bloccano, ti feriscono, ti fanno del male. Certo, è male, però ricordati che in tutto questo c'è un proposito grande di Dio che Giovanni Battista aveva già capito. Lui aveva capito, ora io devo diminuire, anzi, non lo so se sapeva già che doveva proprio morire, doveva scomparire direttamente, e Gesù sarebbe entrato nella scena, il suo ministero, la sua opera avrebbe cominciato realmente ad operare fortemente. Ma questo è chiaro nella tua vita? È chiaro che quello che ti è successo tante volte è legato proprio a questo tentativo che Dio sta facendo di farti diminuire? Ma non perché tu scomparisca, ma perché Cristo sia formato dentro di te. Perché lì dove ci sono le difficoltà, gli esami, venga fuori la forza di Dio, venga fuori, come dice la Scrittura, la sua potenza perfetta nella nostra fragilità. E poi conclude, e noi ci avviamo verso la conclusione. Giovanni dà una definizione chiara della diversità dell'opera che sta subentrando. Come a dire, quello che viene dall'alto è sopra tutti. Colui che viene dalla terra è della terra e parla come uno che è della terra. Quello che viene dal cielo è sopra tutti. E vuole esprimere una verità che non è solamente teologica. Lo sappiamo che Gesù è il Signore e tutti si dovranno inginocchiare davanti a Lui. Ci sarà un giorno in cui anche quelli che lo bestemmiano, anche quelli che lo odiano, anche quelli che dicono non esiste, dovranno accorgersi che Lui è il Signore. Ma beato chi arriva in quel giorno con una piena consapevolezza che Lui è il Salvatore. Ma che significa che quello che è della terra viene dalla terra e parla con uno della terra? Naturalmente le risorse umane sono umane e attingono a energie umane, ma quello che viene dal cielo è sopra tutti, è quello che Dio vuole fare prevalere nella tua vita. Lui ha messo qualcosa di celeste dentro di te, Lui ha messo un'eredità meravigliosa se tu hai detto sì a Gesù. E Lui vuole fare prevalere questa eredità dentro di te, come a dire, non vuole fare vincere la tua intelligenza, vuole fare vincere l'intelligenza di Cristo dentro di te, non vuole fare vincere le tue risorse, ma vuole fare vincere la forza, l'amore, la pace di Cristo. E questo è quello che Dio sta facendo, il tifo per Cristo dentro di te, per la vita nuova che è in te. E quindi quando tu dici sono arrivato, Dio dice oh finalmente stiamo cominciando. Quando dici non ce la faccio più, Dio dice ora viene il bello. Quando dici ormai mi sono rotto, Dio dice ora finalmente potrai scoprire la mia forza. Non capiamo l'ottica di Dio, tante volte ragioniamo in termini umani e pensiamo che quando siamo finiti noi è finito tutto. Abbiamo un concetto un po' elevato, presuntuoso del nostro essere. Ma Dio, e lì ci meraviglia, quando siamo atterrati, quando siamo in crisi, quando siamo in difficoltà, ancora di più, se vogliamo, possiamo scoprire la sua potenza, la sua presenza. Egli rende testimonianza, cioè Gesù, di quello che ha visto e udito. E il dramma è questo, che nessuno riceve la sua testimonianza. Chi ha ricevuto la sua testimonianza ha confermato che Dio è veritiero. Chi ha ricevuto la sua testimonianza? Tante volte vorremmo capire se Dio dice la verità prima di ricevere la sua testimonianza. Prima vorremmo quasi che Dio comparisse nella realtà. È partito un plettre.
e quasi quasi ci puntasse le mani e ci dicesse: ma lo vuoi capire che io sono reale? La vuoi smettere di parlare con la mia fotografia? Io sono reale, come una moglie che finalmente dice: ma lo vuoi capire che io non sono dentro il giornale, ma sono qui accanto a te? Vuoi smetterla di guardare sempre il giornale e poi parlare un po' con me? Dio potrebbe farlo in questo momento, prendere molti di voi e dirgli: ma che cosa, ma chi state seguendo, ma con chi state parlando? Io sono qui, sono dentro di voi, mi avete ricevuto, ma non ve ne accorgete, ma non ve ne rendete conto, continuate a girare attorno come se fossi nella materia, così siete diventati panteisti. Ma non lo fa, non lo fa, ma vuole farci comprendere che se riceviamo la sua testimonianza, e qual è la sua testimonianza, fratelli? Chi è che è testimone? Chi ci testimonia? Chi ci attesta? Chi ci dà questa rivelazione? L'ho detto, lo Spirito Santo è testimone, è qualcuno che sta cercando di farci capire queste cose, è qualcuno che sta cercando di guidarci nella verità. Ma noi tante volte siamo imbottiti di teorie, siamo imbottiti di tante così cose che lo Spirito Santo non riesce a prenderci per mano e a portarci. Ma io vi dico, come dice la Scrittura questa mattina, che chi riceve la sua testimonianza, chi ascolta lo Spirito della parola, perché lo Spirito e la parola vanno insieme, non è possibile che la parola dica qualcosa contro Dio e non è possibile che lo Spirito Santo dica qualcosa contro la parola. Chi ascolta lo Spirito della parola, chi si lascia guidare, chi impara a riconoscere lo Spirito Santo nella propria vita, può confermare quello che qua dice la Scrittura. Ha confermato che Dio dice la verità. Ebbene sì, c'è stato un momento in cui io dicevo: no, Dio dice fesserie, sono io la verità, sono io Dio. E fino a che non ho ricevuto, non ho ascoltato la sua testimonianza, non ho potuto scoprire che Dio è la verità. E anche tu hai dovuto fare così, e anche tu questa mattina hai bisogno, se non lo hai fatto, di dire: Signore, io mi fido di te anche se non capisco, io ricevo la tua testimonianza anche se non riesco a immaginarmi, anche se contro la mia teologia, contro il mio pensiero, le mie idee, le mie filosofie, i miei concetti. Io voglio essere come un bambino, ci alziamo in piedi e ricevere la tua testimonianza. Chi ha ricevuto la sua testimonianza ha confermato che Dio è veritiero. E su questo verso ci fermiamo. Se ricevi la sua testimonianza, scoprirai che la sua parola è verità. Gesù lo disse ai suoi discepoli: se perseverate nella mia parola, sarete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Abbiamo bisogno questa mattina di riconoscere la testimonianza della sua parola, la testimonianza della voce del suo Spirito, e poi ci sarà la conferma: oh Signore, avevi ragione, avevo ragione, io lo sapevo che avevo ragione, ma volevo che ci arrivassi tu. Oh Signore, vero, così, quanto mi sforzavo, quanto cercavo di autosalvarmi, quanto cercavo di autopurificarmi, ora finalmente ho scoperto che tu mi hai amato, tu hai pagato per me, tu mi hai dato questa nuova identità. Allora veramente la tua parola è verità. E allora piano piano, mano a mano che acquisiamo questo, cominceremo a credere anche alle promesse di Dio, cominceremo a credere che altre cose sono verità, anche la vita eterna è una verità, la morte è stata sconfitta, cominceremo a superare la paura della morte. Perché? Perché alla fine morte significa finalmente abbracciare il Signore. Verità dopo verità, fede dopo fede, andremo sempre più avanti a prendere questo figliuolo, perché chi crede nel figliuolo ha la vita eterna, chi rifiuta di credere non vedrà la vita. Perché? Perché alla fine rimane nella morte, perché alla fine rimane nella condanna. Vogliamo pregare questa mattina.
perché possiamo ricevere questa testimonianza. E per fare questo bisogna che la testimonianza cresca e che le nostre idee, i nostri pensieri, le nostre immagini diminuiscano. Diglielo in questo momento al Signore. Signore, voglio diminuire nelle mie convinzioni, voglio diminuire nelle mie teorie, voglio diminuire nelle mie teologie, voglio diminuire nelle immagini che mi sono fatto, voglio diminuire nella mia apparente sicurezza, perché voglio che tu cresca dentro di me. Diglielo, Dio non lo farà contro la tua volontà. Giovanni avrebbe potuto dire: ma chi è questo Gesù? Ma chi si crede di essere? Dopo che io mi sono dato tutta la vita, dopo che io ho fatto in un certo modo, dopo che io sono andato a destra e a sinistra, sono qui nel deserto, sto pagando un prezzo altissimo, ma che vuole questo Gesù da me? Ognuno di noi potrebbe opporre tutte le sue pretese, ma bisogna che egli cresca in te e che tu diminuisci. E preghiamo questa preghiera per concludere. Signore, ti vogliamo ringraziare perché la tua parola è verità. Ti vogliamo ringraziare perché nella tua parola, Signore, troviamo le tue promesse, troviamo quelle verità che tante volte ci rendono perplessi. Ma ti ringraziamo perché tu ce l'hai data, Signore, e ti chiediamo perdono per tutte le distorsioni, per tutte le deviazioni, per tutto quello che nel corso della storia è stata fatta di questa tua parola, Signore, non soltanto distorta nei significati, ma persino adulterata, persino aggiunta un sacco di cose che non erano in relazione con la tua parola. Ti chiediamo perdono perché non l'abbiamo stimata una parola eterna e abbiamo pensato di poterla migliorare, arricchire. Vogliamo ritornare alla tua parola con umiltà, chiedendoti di poter diminuire perché la parola vivente, Cristo, cresca in noi. Grazie, Signore, perché lì dove riceveremo questa testimonianza potremo confermare che tu dici la verità, che tu sei giusto, che tu sei fedele. Signore, ti ringraziamo, ti lodiamo, ti benediciamo nel nome di Cristo, benedetto in eterno. Amen. Amen. Amen.